Non una di meno è un movimento politico femminista che vede la sua ragione di esistenza nella lotta contro la violenza di genere. In questi mesi abbiamo rimesso in comunicazione e condivisione energie, pratiche e conoscenze con l'obiettivo di rigenerare la sinergia che ci permetta di riprendere parola pubblicamente e agire concretamente. Abbiamo sicuramente assistito a un'evoluzione, sia nell'ambito privato che pubblico, della cosiddetta condizione femminile, dalla preistoria a oggi, ma va tenuto conto che ogni tipo di avanzamento è stato prodotto dall'auto-organizzazione delle donne stesse e che ogni conquista è stata sottoposta alla prova di forza della società patriarcale in cui viviamo e che continua a porre ostacoli ideologici e materiali alla nostra autodeterminazione. Siamo ora invischiate in una condizione in cui gli attacchi apertamente sessisti e retrogradi si intervallano a prese di posizione sulla violenza settate sull'ignoranza del fenomeno e dei suoi presupposti e molto spesso, quasi in modo strutturale, entrambe le componenti si mescolano generando una spirale di retorica che assume la condanna del singolo atto di violenza senza per questo esimersi dal biasimo delle donne stesse per la loro eccessiva volontà di libertà o per la loro scarsa capacità di libellarsi. Nei giornali che raccontano i femminicidi e nell'approccio securitario del governo di turno alla violenza di genere possiamo trovare un coerente rispecchiamento. Si tratta di tendenze in sé contraddittorie che però originano dalla perpetuazione del patriarcato che, messo potentemente in discussione dai movimenti di lotta, si ripropone in forme ipocrite ma non meno distruttive. Abbiamo avuto l'esperienza di vedere trasformato, ammanzito e mercificato ogni passaggio di liberazione che non abbiamo difeso con i nostri corpi. Ora siamo nella contingenza di essere considerate soggetti autorevoli quando si parla di violenza di genere, ma all'interno di un contesto che evidentemente non ha come obiettivo primario la sua eliminazione e che tende continuamente a spostare il centro della questione. Non una di meno ha avuto ed ha la forza e gli strumenti per mettere in discussione ancora una volta quell'insieme di norme e comportamenti sociali che ci vogliono alleate alienate nei dispositivi che distruggono le nostre esistenze. È il crogiolo in cui si sono riconvogliate tutte le esperienze che in questi anni hanno continuato a alimentare discorsi e pratiche, frutto di un patrimonio condiviso disperso in mille rivoli. Il 26 novembre c'è stata la riemersione con un corteo storico cui abbiamo dato continuità rianimando il dibattito politico e pubblico. Da lì i momenti di mobilitazione e di elaborazione collettiva hanno continuato a sussistere con la stessa intensità e con lo stesso impegno fino ad oggi, fatto in sé rilevante data la composizione non omogenea e il livello di auto-organizzazione totalmente orizzontale. Le prospettive che ci si aprono davanti le stiamo disegnando noi, a partire dal nostro vissuto, dai nostri desideri e dai nostri bisogni. Le scelte esistenziali e politiche che compiamo partono dalla realtà in cui viviamo, un tessuto politico e culturale miope e conservatore che si pone in maniera totalmente aggressiva e disfunzionale nei confronti delle vite delle donne e di tutte le favolosità. Gli strumenti di cui si è dotato e si dota il potere per cercare di determinare le nostre vite e esistenze è speculare, in senso negativo, alla forza dirompente di cui il movimento femminista è artefice. Allo stesso tempo, i nostri strumenti e le nostre pratiche, riconosciute e rivendicate storicamente, sono state spesso mal copiate o hanno cercato di appropriarsene per restituirci una pratica di vita che non è la nostra e non ci appartiene. La capacità di riunirci e la volontà di creare un processo di elaborazione dal basso ha posto le basi per dotarsi di strumenti collettivi. L'esigenza di dare una struttura al nostro pensiero e alle nostre pratiche condivise ci ha portato ad avere una continuità e a dare corpo a un documento politico operativo di cui non una di meno si dota per lavorare al contrasto della violenza di genere, letta come problema strutturale, il nostro piano femminista. Per scriverlo ci siamo date le forme di confronto e discussione attraverso la divisione in tavoli e oggi avanziamo di un altro passo. Proponiamo la redazione di un piano diviso in due parti, una relativa ai principi femministi e all'analisi del contesto e un'altra operativa dedicata agli obiettivi e alle pratiche di movimento. Il piano deve essere inteso come un supporto operativo e una lettura pluridisciplinare all'analisi che non una di meno ha messo a punto durante questi mesi. Il piano femminista che stiamo proponendo non è una controproposta al piano nazionale antiviolenza governativo. Per ampiezza di temi, per radicalità di contenuti, ne eccede ampiamente i confini e gli obiettivi. Il piano è un documento programmatico a partire dal quale dovremmo discutere e stabilire anche un'agenda politica di mobilitazione per rafforzare le competenze e le capacità che abbiamo messo in rete in questi mesi e per darci la possibilità di essere controparte autonoma e autorevole nei possibili momenti di contrattazione istituzionale a livello territoriale e nazionale. Quindi è venuto il momento di dire che il piano femminista contro la violenza di genere non è solo il nostro piano di battaglia e di lotta, ma è una dichiarazione di guerra per l'abbattimento definitivo della società patriarcale che vuole morte il movimento transfemminista, ma che invece è più vivo, incazzato e determinato che mai.
Come anticipava Sara nella sua introduzione, io sono Tatiana, sono della rete Io Decido, non una di meno Roma, e anche Sara della rete Io Decido, non una di meno Roma. Abbiamo appunto bisogno di immaginare accanto alla scrittura del nostro piano come dichiarazione di guerra per l'abbattimento del patriarcato anche le possibili mobilitazioni e scadenze a partire dal prossimo autunno che in qualche modo possono affiancare la scrittura di questo piano. Sicuramente le date del 26 novembre e dell'8 marzo hanno segnato delle tappe fondamentali nel nostro percorso, sia in termini di allargamento che di rafforzamento, ma anche come capacità e maturità di questo movimento. E anche come capacità che questo movimento ha avuto di riappropriarsi di alcuni strumenti di lotta, in particolar modo, come segnato dallo sciopero dell'8 marzo, la capacità di riappropriarsi di uno strumento, di reinventarlo e in qualche modo anche di allargarlo. E abbiamo, attraverso lo sciopero dell'8 marzo, in qualche modo anche ridefinito la battaglia contro la violenza maschile sulle donne come una battaglia molto più ampia e molto più aperta, che anche essa battaglia contro lo sfruttamento lavorativo, contro l'omotransfobia e contro il razzismo. Accanto a questo ragionamento, quindi, della scrittura del piano, abbiamo anche bisogno di capire come rafforziamo i rapporti di forza per ottenere, diciamo, le rivendicazioni che abbiamo messo in campo, ma anche per ottenere l'abbattimento del patriarcato, della violenza maschile sulle donne e del capitalismo, e affrontando anche gli intrecci fra gli stessi. A partire dalla scrittura del piano, quindi, dobbiamo immaginare in qualche modo delle scadenze autunnali nel prossimo futuro che sono in grado di sostenere e rafforzare questo percorso e che siano in qualche modo anche capaci di agire tutti i livelli diversi di conflitto, sia a livello territoriale che nazionale. Dall'altro lato, lo diceva bene Sara prima, bisogna anche capire come riusciamo ad essere controparte autonoma e credibile anche nei percorsi di negoziazione e di conflitto che andiamo ad affrontare nel prossimo futuro, sia a livello territoriale che a livello nazionale. In questa cornice qui, riprendo anche un po' il ragionamento che ha fatto il tavolo CAV, va inserita e anche in qualche modo decisa la proposta che ci viene fatta dal Dipartimento delle Pari Opportunità di un confronto rispetto, diciamo, alla scrittura del piano femminista. Un confronto che probabilmente è necessario e in qualche modo dobbiamo capire come aprire, se aprire e su quali linee, diciamo, in qualche modo definirlo, insieme avendo però anche una forte consapevolezza del quadro attuale, anche delle difficoltà dei processi di negoziazione, avendo quindi anche la capacità e l'intelligenza di capire quando è il momento di sottrarsi da alcuni momenti di confronto, quando questi non sono più utili al processo di costruzione del nostro piano femminista. Ma abbiamo anche affermato, appunto, che lo diceva benissimo Sara, che il nostro piano femminista contro la violenza maschile sulle donne non è semplicemente la controproposta a quello da presentare, diciamo, al governo, ma è la nostra dichiarazione di guerra molto più articolata e molto più complessa di questa. E questo può pure porci il problema di avere anche diversi livelli di interlocuzione e contrattazione, non solo nei confronti del Dipartimento delle Pari Opportunità, ma anche sui livelli territoriali. Per esempio, un esempio su tutto per intenderci, il processo dell'8 marzo a Roma ha prodotto anche come momento, diciamo, come momento di lotta specifico, l'apertura di alcuni tavoli con la Regione Lazio, a partire dal tavolo salute, il tavolo sui CAV, sui centri antiviolenza, e i tavoli vari sulle vertenze di lavoro che in qualche modo avevano attraversato l'8 marzo con noi sotto la Regione Lazio. Quindi appunto immaginare e capire quanti e diversi piani territoriali possono essere per noi elementi di conflittualità, ma anche di interlocuzione intelligente. Però oltre questo, il piano della contrattazione, abbiamo sicuramente la necessità di capire come questo movimento si articola, cresce e si rafforza, e in che modo riesce a rimettere al centro, in maniera autonoma e dislocata anche da questi non legata a questi momenti di scadenza, anche come rimettere al centro tutti gli obiettivi e le questioni che sono state ampiamente riportate, diciamo, nei report e nella discussione di ieri, e come facciamo sì che in qualche modo non una di meno attraverso l'autunno, essendo ancora un soggetto credibile e forte nei processi di trasformazione del reale. Io ricito, diciamo, come invito alla discussione alcune iniziative che sono, diciamo, anche uscite dai report dei tavoli, che in qualche modo sui quali dovremmo anche prendere delle decisioni rispetto all'autunno. Ne ricalco 2 o 3, poi il tema sarà quello della discussione. Possiamo ragionare se assumere appunto a livello nazionale, anche se poi dislocato in maniera territoriale con azioni ed iniziative, la data del 28 settembre, che è la proposta appunto che viene dall'Argentina sul tema della salute e del diritto all'aborto, data in realtà molto più complessa ed articolata, che da anni in qualche modo è una tappa di scadenza internazionale. Accanto a questa dovremmo anche immaginare quando è un momento in cui, come non una di meno, ci riconvochiamo anche per come prossimo passaggio di scrittura del nostro piano femminista contro la violenza maschile sulle donne, che ha visto nelle 3 tappe precedenti ovviamente momenti importanti, ma rispetto al quale ancora il lavoro è molto lungo. Immaginare appunto se può essere in qualche modo immaginabile una data territoriale nel mese di ottobre a sostegno del nostro autonomo e a sostegno del percorso di scrittura del piano. E l'altra, diciamo, proposta che mi sembra necessario mettere sul terreno della discussione è la data del 25 novembre, che è l'aspirazione ad essere non solo la data da cui in qualche modo questo movimento è partito e che ben centralizza, diciamo, le questioni principe di questo movimento, ma anche perché è una data in qualche modo globale e internazionale, ci potrebbe permettere di continuare il respiro internazionale che questo movimento ha avuto. Basta.